bene, buonasera e grazie per questo invito di cammino milanese. Come ci veniva detto, essendo un corso, credo che bisogna avere anche una certa pazienza, nel senso che le cose non vengono svelate così tutte, le soluzioni non sono date, ma bisogna un po' studiare insieme. Normalmente quando si frequentano dei corsi di studio, almeno nel mio universo reale e simbolico, c'è sempre l'idea di dare delle metodologie di riflessione, dei punti di riflessione e probabilmente anche di risvegliare a questa vita riflessiva e pratica, più che dare delle grandi soluzioni, delle ricette, anche perché probabilmente lo dovremo scoprire insieme con aiuto appunto di non solo di noi tre, ma credo anche di tutte voi. Si tratta davvero di risvegliare qualcosa. Siamo in periodi abbastanza addormentati. Allora, ecco, dato che avremo modo, voi avete presente questo titolo, Riarticolare mistica, politica ed economia, risveglio, impegno civile, pratiche di liberazione, cioè è un titolo molto molto ricco, e dato che avremo modo, soprattutto nella seconda parte di queste nostre riflessioni, di questi flash riflessivi, di intravedere probabilmente anche delle pratiche più reali, io questa sera vorrei prima di tutto individuare ciò che sta accadendo e anche individuare un po' gli spazi di queste trasformazioni che si dovrebbero dare oggi nella nostra vita. Mi spiego, cioè non credo che è importante sapere da dove ripartire e diventare un po' più esigenti anche con noi stessi. Quindi individuare gli spazi non è sempre guardare il giardino del vicino, sia per dire che è più bello del nostro oppure per criticarlo, ma appunto entrare un po' di più in questa autocritica, in questo percorso anche di responsabilità nei confronti della vita. E quando dico responsabilità non mi riferisco a un senso moralista, cioè perché devo qualcosa a qualcuno, che sia qualcuno di umano o qualcuno trascendentale, ma la responsabilità è anche un po' recuperare il gusto della vita, cioè il sentirci in qualche modo svegli e partecipi, ormai non è un po' più adulti in questa storia. Quindi ecco, io cercherò di individuare quali sono questi spazi per ripartire e come vi dicevo prima, dovrete avere questa pazienza magari di prendere queste intuizioni, lavorarci sopra anche da soli in questo spazio, in questo arco di tempo che poi ci resterà tra questo primo incontro e il secondo incontro di maggio, e probabilmente aspettarci anche alcuni frutti. Cioè, io credo che in tutte le pratiche, comunque la pratica umana ancora valida, nonostante tutti i cambiamenti storici, nonostante tutte le nostre abilità tecnologiche, la pratica umana del saper aspettare, quindi dell'entrare nei ritmi della crescita di qualcosa, è ancora valida. Allora, avere per esempio del tempo da aprile a maggio, cioè da questo primo incontro al secondo incontro, a me sembra preziosissimo, perché non è per perdere la memoria, è per imparare a degli atteggiamenti di riconoscimento, di attesa, di cura, che sono assolutamente necessari in questo momento storico. E dai quali nessuno di noi può sfuggire. Allora, questa sera io procederò per numeri, e mi spiego, non per dare un ordine, un freddo ordine logico alla mia riflessione, a queste intuizioni che voglio condividere con voi, ma per dare un ordine sapienziale. Leggevo ultimamente, studiando per un altro corso appunto sulla sapienza, che nella cultura dell'antico Egitto, per esempio, le fonti, le prime fonti sapienziali sono così concrete, sono delle liste di cose che esistono, che esistevano attorno a questi soggetti, cioè qualcuno che incominciava a rendersi conto di com'era il suo ambiente. E allora si trovano questi scritti che sono delle lunghe liste di cosa questi soggetti avevano intorno. In altri casi liste di quello che c'è da fare, un po' come quando dobbiamo fare la spesa, no? Che uno fa memoria e quindi deve usare anche tutta la sua attenzione al reale più reale, al quotidiano più quotidiano, io direi anche all'umano più umano. Ecco, allora questa sera io per numero vi darò queste intuizioni e prendetela appunto come una lista di qualcosa di urgente che noi dobbiamo in qualche modo riscattare. D'altronde il titolo già è una piccola lista, perché ci sono degli elementi, se usiamo un'altra immagine più alchemica, degli elementi su cui lavorare e su cui lavorare sia come individui che come comunità umane. Quindi individuare da dove partire per lavorare con questi elementi, o segnarci, cioè fare proprio una lista delle cose che in questo momento sono le più urgenti, non solo per fare un programma, cosa che oggi sembra così difficile, chi le dovrebbe fare non li fa, guardate, a livello politico, e probabilmente perché ecco, di sapienza in giro ce n'è molta poca. L'altro aspetto in questa premessa che mi sembra di dovervi comunicare per poi sviluppare un po' queste tematiche, vorrei anche inserire una lettura molto veloce del contesto che stiamo vivendo, E tenete conto che noi ci siamo dati un tempo molto limitato anche per lasciare spazio, se volete, alle vostre riflessioni, alle vostre inquietudini, e quindi è impossibile praticamente fare una lettura del contesto storico che stiamo vivendo, della realtà. Per cui io ho scelto una metodologia a me molto cara, usando un'immagine molto cara per la mia esperienza. Io ho passato quasi 20 anni e continuo a avere un legame molto forte con il mondo andino, perché ho vissuto per quasi 20 anni nel mondo andino e in Bolivia in concreto, e c'è qualcosa che mi sembra di grande saggezza per spiegare che cosa avviene nella realtà umana quando succede qualcosa che ci blocca. Quando ci scopriamo anche, diremmo, un po' malati, o per virus, o per qualcosa che ci ha appunto contagiato, o perché è successo comunque qualcosa nei nostri equilibri più segreti della vita. Queste persone, quindi anche appunto per, come diceva Patrizia, aiutarci un po' a rimmaginare la storia con altre persone, non sempre con le stesse, dicono che quando una persona si ammala è perché gli è stato tolto o ha perso lo spirito. D'altronde, quando fanno analisi anche culturali, cioè della situazione delle loro culture, dicono spesse volte, o facendo anche memoria, per esempio, della colonizzazione, ci hanno tolto lo spirito, no? Siamo rimasti senza spirito. E legano quasi sempre questo rimanere senza spirito, cioè lo spirito se n'è andato, allo spavento, cioè siamo spaventati. E probabilmente, ecco, io credo che siamo spaventati, spero che questo spirito non si sia venduto, anche se credo che in alcuni momenti l'Occidente, l'Italia, ha proprio venduto il suo spirito, e probabilmente avremo modo di vedere, anche aiutati da Gianni, il perché. Però ecco, per essere buona, io dico, siamo in un momento storico dove abbiamo perduto, qualcuno ci ha preso lo spirito, forse l'abbiamo venduto, o forse ci siamo distratti. Comunque bisogna riprendere questo spirito. E per rifare questo, cioè per riprendere, per rievocare perlomeno, come dicono loro, più che riprendersi lo spirito è farlo, rievocarlo, cioè perché si è nascosto, per rievocare questo spirito, cioè questa possibilità anche vitale, io credo che dobbiamo essere così coscienti, così maturi, da sapere benissimo che non ce lo possono dare coloro che in fin dei conti hanno partecipato a questa situazione. Questo lo diceva anche Einstein, no? Cioè chi provoca dei danni non può pretendere di essere colui o colei che restituisce qualcosa, cioè che cura. C'è quindi bisogno in qualche modo di qualcosa d'altro. Per esempio, io non credo che nel fare delle analisi della nostra situazione servano queste facili, perché più che facili, superficiali letture che ci vengono propinate dai mass media, che siano i talk show televisivi o altre cose, cioè queste letture, questi notiziari costanti sulla realtà. Ecco, a me sembra che questi sono insufficienti. Per cui riprendere questo spirito significa davvero in qualche modo, prima di tutto, capire perché l'abbiamo perso, cioè e renderci conto che l'abbiamo perso. Io credo che forse in Italia siamo ancora a questo primo passo, che è il più difficile, cioè prendere coscienza di aver perso l'animus, l'anima, cioè questa comunque sensibilità che supera ogni lettura troppo superficiale della vita. Non sarà la moda che ci restituisce questo, non saranno dei modelli che altri ci possono dare, ma si tratta davvero di un recupero anche di uno stile di vita differente. Allora ecco, io penso che questo spazio potrebbe essere uno spazio per incominciare non solo a prendere coscienza in questo momento e poi anche per avere tutto il tempo tra un incontro e l'altro di individuare il perché abbiamo perso questo spirito. E se uno dice che cosa fanno poi gli andini per recuperare questo spirito, coinvolgono la creazione e la comunità, cioè nessuno se lo può riprendere poi da solo. Bisogna chiedere ad altre persone sagge, prima di tutto, non ai 10 saggi, quelli lasciamoli perdere, spero che ce ne sia di meglio, con tutto il rispetto, ma ecco, non deleghiamo, però sì, riscopriamo questa possibilità di tra tutti e tutte recuperare qualcosa e anche di chiedere a questa stranissima sapienza, a volte un po' ermetica, che è la sapienza del cosmo, di quello che avviene anche nonostante tutto nell'ambiente. Allora, il primo punto, diremmo uno dei primi spazi dove io credo dovremmo lavorare, ripensare. Prima di tutto, ecco, noi nel titolo abbiamo parlato di riarticolare la mistica, la politica e l'economia. A me ha colpito molto questo termine riarticolare. È una parola composta, come sappiamo, ma al centro questa parola evoca gli arti, proprio in latino l'articulus, artus, cioè le parti, le giunture di un corpo. Allora, come se noi anche in mezzo a questa confusione individuassimo che queste giunture del corpo vanno in qualche modo, hanno bisogno di un'attenzione particolare, no? Come quando dobbiamo far ginnastica, riabilitazione dopo un trauma o qualcosa, una malattia, qualcosa che ha scompaginato il nostro fisico. E in questo senso quindi è molto importante questo verbo del riarticolare. Si tratta praticamente di renderci conto che dobbiamo rimetterci in piedi, ridarci anche la forza degli arti, cioè quindi non solo della testa, non solo dire delle belle cose, ma proprio qui c'è bisogno di una pratica esistenziale anche dei corpi. Perché i corpi sono uno degli strumenti più immediati nel comunicare qualcosa agli altri e quindi nella capacità di stare o no vicino a delle altre persone, di porsi in mezzo a certe situazioni. Quindi ciascuno dovrebbe un po' vedere quali sono i suoi arti, le sue giunture anchilosate in questo momento storico, cioè dove ci siamo bloccati e perché ci siamo bloccati. L'altro aspetto, sempre legato all'immagine di questo verbo, secondo me è il respirare. Cioè, per riprendere anche questo spirito, usando sempre questa simbologia andina, bisogna in qualche modo imparare di nuovo a respirare. Dove io so che in certi mondi questa parola evoca molte cose, perché mi immagino ci sono molti di voi, molte, che seguono pratiche anche così di prese da altre sapienze che non sono le sapienze del mondo europeo o eurocentrico, ma altre sapienze soprattutto del mondo più antico, del mondo asiatico, oppure anche sì della tradizione cristiana, per esempio, ma una tradizione che appunto si conosce così poco che andiamo a prendere tutte le tecniche da altre parti, quando anche nella tradizione cristiana, per esempio, si parla tantissimo, si viveva questa attenzione al respiro. Che cosa significa ripartire dal respiro? Il respiro ci invita a ritrovare un movimento per vivere, per imparare a stare in un habitat. E è fatto il respiro, come sapete, il termine stesso lo dice, di un avanti e indietro, cioè un riprendere qualcosa, restituire qualche cos'altro. Guardate che questi sono termini molto gesti anche, molto grossi nella vita. Restituire aria, restituire ossigeno. Non solo prenderlo, ma restituirlo. E noi viviamo in questo modo, cioè il nostro fisico ci dice che prendiamo e restituiamo, perché se non restituiamo succede qualcosa che non va. E probabilmente dovremmo prendere coscienza di questi aspetti così banali, o che noi ormai viviamo appunto in modo anche distratto. Allora, ecco, questi primi due ambiti che evocano moltissimo la partecipazione del corpo. Sarà più chiaro quando metterò in luce appunto questi termini che abbiamo messo anche nel titolo: mistica, politica, economia. Cioè, il corpo deve partecipare, i corpi devono partecipare oggi. Noi non possiamo continuare a partecipare con delle pure ideologie, dei concetti, delle cose belle studiate, ripetute o addirittura comunque sempre dette dagli altri, dobbiamo partecipare. Se c'è un termine, per esempio, che evoca il corpo, contrariamente a quello che purtroppo, soprattutto nella tradizione cristiana, abbiamo pensato, è la mistica. La mistica è un lavoro del corpo impressionante, cioè se voi andate a leggere anche nei testi dei mistici o delle mistiche più classiche. Allora, prima di tutto questa attenzione alle nostre giunture, al nostro respiro, ma nel senso proprio di riprendere e ridare al corpo una presenza mistico-politica importantissima, che poi si traduce con l'azione. Cioè, qui bisogna incominciare ad agire, non solamente a pensare delle cose più o meno interessanti, se per caso le pensiamo. L'altro aspetto, un secondo aspetto, quindi questo numero due della mia riflessione, ripeto, come articolazione sapienziale, non logica, è il luogo della quotidianità come limite. Già qui, guardate, oggi noi dobbiamo imparare a lavorare sui limiti della vita, dei confini della vita, e qui credo che tante sapienze religiose e non religiose ci potrebbero aiutare. Prima Patrizia evocava questo concetto della Genesi. Ecco, io credo che siamo in un momento di processi di Genesi, di resurrezione, se per qualcuno è importante questo termine, cioè dove ci è chiesto di transitare in spazi che sono al confine della realtà. E mi spiego, cioè i luoghi più silenziosi della vita. E i luoghi più silenziosi della vita, a mio avviso, sono l'amore, la gioia, la fatica, la malattia, il desiderio, l'esperienza dell'assenza, l'esperienza della presenza. Potete anche aggiungerne altri, ma che cosa vuol dire questo? Cioè, noi dobbiamo anche imparare davvero a essere disposti a una trasformazione. Guardate che siamo in un momento in cui la vita comunque ha le sue trasformazioni, mi riferisco alla vita non solo come bios, ma alla vita come realtà di tutti gli esseri viventi, di questo ambiente cosmico che ci circonda, dal microcosmo di una materia che sembra inerte, che invece è formata da tante forze, e questo grande cosmo che è comunque la natura, che noi confiniamo sempre in quest'ambito dell'ecologia. Ecco, il transitare in questi spazi significa davvero predisporci alla trasformazione. E quindi probabilmente vivere dei tempi dove accettiamo anche il suggerimento della trasformazione dalla vita stessa. Cioè, io non posso programmare tutto. Io devo imparare in qualche modo a inserire il non programmabile. Nell'ambito delle scienze più empiriche si dice appunto che quando si calcola è importante calcolare anche l'assenza, cioè il numero zero è un numero, va inserito in un calcolo, non è che zero non esiste, non ce lo metto, cioè non mi soffermo sullo zero, sull'assenza. E la simbologia, cioè parlare di Genesi, parlare di resurrezione, per chi è di tradizione cristiana, secondo me è molto bella, perché è proprio lo spazio del silenzio assoluto che vive questa persona che noi chiamiamo Gesù di Nazareth, e che non sappiamo cosa è successo, chi era intorno a lui. Questo silenzio assoluto corrisponde a questo famoso Sabato Santo, che nella tradizione cristiana orientale si celebra in modo molto molto più bello di quanto celebriamo noi nelle nostre tradizioni cristiane occidentali, dove viene rivalutato proprio, diremmo, ecco, proprio il minimo soffio della vita. Per quello vi dicevo, questi spazi sono gli spazi dell'amore, gli spazi della gioia, ma anche gli spazi della confusione, del dubbio. Tutti questi spazi sono importantissimi. E arrivo al terzo punto, che è il punto di questi elementi che noi abbiamo messo in gioco in questo nostro laboratorio, che sono appunto la mistica, la politica e l'economia. Allora, il numero 1 e 2, cioè il corpo, questi processi silenziosi della vita, è come dire che vanno recuperati e inseriti in ambiti pubblici. Mi riferisco anche a quello che diceva prima Patrizia, cioè la mistica, se non ha una forza economica, cioè che suggerisce qualcosa all'economia o alla politica, non è vera. Però anche l'inverso, se non impariamo, e io credo che questa è la morte dell'Occidente, se non impara a chiamare, a evocare nei suoi programmi di struttura politica e economica l'anima, animus, se non impara a evocare il dolore, la fatica, l'amore, l'infinito desiderio, come dicono i mistici del 300, nella struttura, nel pensare, nel fare comunità umana, muore l'Occidente. E siamo in un rischio molto, molto grosso, a mio avviso, soprattutto per le persone più giovani, che vengono comunque ormai indirizzate costantemente ad altri mondi, come se noi, per esempio, qui in Italia non avessimo più niente da dire. Nelle università, secondo me, è drammatico. Tutti i progetti scientifici sono progetti rivolti ad altri mondi e va benissimo, ma è impossibile che l'Italia non abbia più una sapienza da rivalutare per una persona che comunque ha delle radici in questa terra e che deve quindi qualcosa nella cura alla sua terra. Io non posso essere contenta solo perché vengo riconosciuta nel mondo degli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, cioè con tutto il rispetto, io sono una persona che ha vissuto pochissimo la sua vita qui in Italia, ma sento che è uno scandalo oggi pensare che noi non consideriamo tutto questo tesoro, stiamo lasciando passare, proprio scorrere come un fiume, senza guardarlo, senza osservarlo. E invece dovremmo fare come faceva Leonardo da Vinci, che per capire l'essere umano e per capirne la bellezza, ma anche il suo funzionamento, passava ore vicino all'Arno a guardare un mulinello dell'acqua, il gioco dell'acqua. E quindi noi probabilmente dovremmo passare delle ore a guardare un'opera d'arte per recuperare delle forze politiche differenti, delle strategie economiche totalmente differenti da quelle che sono state inventate non in questa sapienza e che ci stanno facendo un danno tremendo. Credo che poi lascio la parola a Gianni, perché Gianni ce la dirà molto bene. Certamente in questo quadro tra mistica, economia e politica, personalmente io credo che il filo portante di questo scheletro umano è la mistica. Il filo di questa trama è la mistica, intesa davvero non come lo spazio di strani fenomeni, di strane esperienze o di consolatorie esperienze che sembrano attrarci molto in questo momento storico, e lo capisco, anche perché siamo stanchi, eccetera. Ma intendendo la mistica davvero come questa capacità sapienziale e profonda di lettura della vita, questo riconoscimento della profondità della vita, questo diritto umano che tutti, donne e uomini, hanno di partecipazione al mistero, quindi di toccare sempre le profondità della vita. L'economia, come ripensarla? Io la ripenserei soprattutto come cura della realtà. Questo non è una novità, in altre parti anche le mie colleghe che lavorano sull'etica, soprattutto in Nord America, hanno lavorato tantissimo questo aspetto, e bisogna credo riconoscerlo e recuperarlo. Però ecco, soprattutto l'economia deve spogliarsi dell'accumulo. Secondo me questo è un aspetto importantissimo, cioè io credo che il grande disastro economico è l'accumulo, e quindi l'economia bisogna che si spogli di queste dinamiche di accumulo. E guardate che noi viviamo in questo momento schiacciati dall'accumulo. Chi, perché non riesce a togliersi di dosso questa dipendenza dal troppo, chi perché vive della dipendenza dal troppo in modo sbagliato, chi perché già non ha più niente da vivere, ma comunque è una questione di accumulo. L'accumulo è il grande nodo della nostra storia, di questo tipo di economia, che va comunque in qualche modo risolto. Io adesso non entro in questo senso, e come ogni accumulo, voi sapete che anche fisicamente l'accumulo delle energie fa molto danno, allora accumulare senza far circolare, senza restituire, in questo famoso respiro, la restituzione di qualcosa che ho preso, e non per carità, non per sovrappiù, perché quello non serve, ma davvero con sapienza. Cioè io mi domandavo questo pomeriggio, prima di venire qua, come mai noi abbiamo riservato la bellezza solo alla ricchezza. cioè il binomio ricchezza-bellezza per la nostra società eurocentrica è tremendo. E io credo che questo è profondamente ingiusto. Ma non perché è ingiusto, perché non devono esistere persone ricche, tutte queste cose qui, ma perché devono esistere tanti tipi di bellezze e ciascuno deve scegliere la sua bellezza e deve avere il diritto di scegliere la sua bellezza e non possiamo il suo stile, perché vedete, lo stile è un'altra cosa dalla moda. Perché se voi vedete anche in un film degli anni 30 e voi estrapolate un protagonista o una protagonista degli anni 30 e la mettete nella moda ipermoderna, è comunque bella o bello, c'ha il suo stile. Ma noi non abbiamo permesso alle persone di scegliere lo stile. Le abbiamo omologate in maniera così falsa, oltretutto poi facendo dei grandi danni all'economia, un'economia che comunque si regge sfruttando altri, ingannando sui suoi modelli e le sue marche, frustrando persone, soprattutto le più giovani. Allora vedete che c'è da ripensare a tantissime cose, questa è l'animus che noi dobbiamo restituire e infine questa politica che comunque Gianni approfondirà molto di più, che in fin dei conti era semplicemente l'aspetto esistenziale delle relazioni, cioè questo gusto di coltivare delle relazioni. E oggi io credo, insieme non solo al gusto che dobbiamo recuperare per coltivare delle relazioni, anche questa intelligenza di riscoprire la nostra storia profondamente abitata. Fare politica è riscoprire che la storia è abitata da tante persone differenti, che quindi i contributi della storia sono tantissimi. Fare politica davvero oggi potrebbe risignificare un'intelligenza della vita e non una stupidità della vita, ma dato che purtroppo la politica è stata ormai sposata con la finanza, anche quello che era intelligente è diventato stupido, perché guardate che il denaro rende stupidi, soprattutto l'accumulo del denaro. E certamente noi ormai il denaro fa parte della nostra esistenza e certamente noi dobbiamo sapere dove rifarlo circolare, però ecco, qui ci vuole un'intelligenza politica, nel senso anche qui latino del termine, di capacità di intus legere, di leggere dentro a questa realtà più umana. Allora ecco, questi a me sembrano un poco le premesse, gli humus o la matrice per riacquistare anche speranza nella storia. Cioè siamo, nonostante tutto, siamo ancora protagonisti. E nonostante tutto possiamo comunque avere la possibilità di riarticolarci, cioè di rimettere in moto queste nostre giunture, queste nostre intelligenze, questi nostri spiriti così poco svegli e poco creativi. Lascio la parola a Gian.
Grazie.